Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Devil May Cry.
Ma prima di cominciare facciamo qualche news, parliamo di qualche news. Stiamo lavorando dietro le quinte ad un progetto molto molto interessante. Come sapete il nostro podcast è per forza solo sonoro, ma stiamo lavorando a qualcosa di visivo, ma più che altro tangibile. Quindi vi diamo solo questa piccola informazione, ci stiamo arrivando, tra qualche settimana saprete qualcosa di più. Ma oggi è anche una puntata speciale, perché è un'altra puntata con ospite. Oggi parleremo di un gioco che si chiama Devil May Cry insieme a Frecht. Ciao, benvenuto.
Uè, ciao patatoni, come state?
Bene, bene, ciao patatone tu.
Beh, non vedo l'ora di parlare di Devil May Cry perché è uno dei giochi che mi porto più nel cuore. E io da giocatore che avrò quasi tutte le generazioni di console, mi sa che sono partito con il Commodore 64, vuol dire che è bello, ma non so, ne possiamo parlare subito?
Ci arriviamo. Intanto la domanda che ti faccio è: come mai, allora, tu dici è legato al tuo passato, insomma, è un gioco del 2001, quindi immagino ti sia piaciuto parecchio. Come mai proprio Devil May Cry? C'è qualche motivo particolare?
È stato come l'amante, no? Quando tu hai la fidanzatina e poi arriva la ragazzina nuova che ti fa perdere la testa. Io ero fan di Resident Evil, soprattutto del secondo, che all'epoca c'era PSM Magazine, non so se la conoscevate, la rivista.
Certo.
Che aveva queste copertine disegnate. Resident Evil 2 già mi aveva fatto emozionare per i disegni per il primo numero di PSM e quindi mi ero appassionato a questo gioco perché adoravo i film degli zombie, non vedo l'ora di comprarlo. Allora ci ho giocato e ho visto che l'autore stava per fare un altro gioco che era Resident Evil Codename Veronica, che era uscito per Dreamcast. E ho detto: porca miseria, ma perché il Dreamcast non ce l'avevo? Quando poi uscì la PlayStation 2 e fecero il remake, lo comprai. A parte che il gioco non mi piacque, devo dire la verità, Resident Evil Codename Veronica non era proprio il massimo, diciamo che secondo me la saga stava già calando. Poi arrivò il quarto che era una figata, però all'interno c'era la demo di Devil May Cry. Poi ho scoperto dopo che era di Camilla, che era uno degli autori di Resident Evil 2, quindi rimasi folgorato da quel gioco che era tamarro, bello, gotico, la Tim Burton, che poi all'epoca era da poco uscita la moda di Tim Burton, che dopo i Batman era finalmente diventato un regista pompatissimo. E poi in TV, tipo su MTV c'era Master Mosquito, quindi era come tipo
congiunzione astrale di cose tamarre, una dietro l'altra.
Congiunzione astrale, esatto, è come se tutti volessero dire: compra quel gioco. Lo aspettai con ansia, devo dire, quella demo me la sono consumata più del gioco originale, che era, non so se voi avete giocato Resident Evil Codename Veronica, ma secondo me era un po' debole tra i Resident Evil, no?
In effetti non è un grandissimo capitolo rispetto ai primissimi della saga principale, ma insomma si vede che è uno spin-off che non è riuscito proprio benissimo.
Che in realtà il vero Resident Evil 3 doveva essere quello.
È uno spin-off che non è uno spin-off in realtà.
Eh sì, è uno spin-off trattato male, perché poi ci fate caso che adesso c'è tutta sta moda dei remake di Resident Evil, però nessuno cita Code Veronica, non se lo sta cagando nessuno, non so se ci fate caso. Che poi anche quello dove c'è finalmente lo scontro tra Chris Redfield e Wesker, che era dal primo che non si vedeva.
Beh, ti rinnoviamo allora già adesso l'invito a fare una puntata appunto su quella.
Ah, cavoli.
Eh sì, perché Resident Evil è una saga che non abbiamo ancora affrontato. Abbiamo fatto il suo precursore con Sweet Home ancora un bel po' di episodi fa, però sicuramente faremo degli episodi su Resident Evil prima o poi. Direi che, a proposito di tamarraggine,
sì,
sentiamo un po' di musica del gioco, eh.
Vai.
Che dici?
Mamma mia, le chitarre. Let's rock, baby.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Devil May Cry, sviluppato e pubblicato dalla mitica Capcom nel 2001. È uscito per PlayStation 2 e poi dopo diversi anni, dal 2012 in poi, è stato riedito per le console. Ancora tutt'oggi viene fatto uscire per le console di ultima generazione. È un action, ma che ha lanciato in realtà un genere con tutte le novità che ha portato per quell'anno, ed è tema horror, action, fantasy, gothic.
Sì, è particolare perché Devil May Cry è uno di quei giochi che viene definito proprio killer application per la PlayStation 2. Moltissimi hanno comprato la PlayStation 2 per questo gioco, così come l'avevano fatto ad esempio con Kingdom Hearts, così come l'avevano fatto con tantissimi altri giochi. Soprattutto su PlayStation 2 credo ci sia molto questo legame tra il videogioco e la console stessa, perché non credo ci fossero tantissimi bundle inizialmente con la PlayStation, o comunque non erano così in voga. Mi viene in mente ad esempio che su Super Nintendo tantissimi giochi in bundle, anche su 64, funzionavano da dio. Invece qua diciamo che c'è stato, ma te la compravi insieme al gioco, non in bundle. Però è un gioco che merita. Tu che dici, Fract?
Io penso che sia un gioco fantastico, perché prende proprio a piene mani da diversi immaginari, da quello di Tim Burton anche dai fumetti. Perché pensiamo, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho letto la storia di Devil May Cry, che ovviamente dove che si leggeva sui vari Game Republic, i vari PSM, che erano le riviste, perché all'epoca internet la serviva soltanto per scaricare le canzoni da, com'è che si chiamava quel Emule?
Napster.
E questo gioco qui, la prima cosa che ho pensato leggendo la trama, ho fatto, ma questo è esattamente Devilman. Tant'è che poi ho scoperto che Devilman aveva un proto prequel fatto da Gonagai, che voi conoscete anche per Mazinga, per Goldrake, Cutiani e comunque tutte le varie, i vari fumetti che hanno reso celebre il Giappone negli anni 70, no?
Certo.
C'era Devilman, ma il proto Devilman si chiamava Mao Dante.
Esatto.
Un fumetto che non ha avuto molto successo, è stato interrotto tipo al terzo volume, e quindi la trama era proprio quella, cioè un umano metà demone che combatte i cattivi che sono i demoni, che però i demoni che forma hanno forma d'angelo. E la cosa fantastica è che pure in Devil May Cry il cattivo, come mi pare si chiamava Muntus, e aveva proprio le fattezze di un angelo, cioè il re, il cattivone, il sovrano degli inferi aveva la forma di angelo, mentre il buono la forma di demone. Poi anche tipo il fatto che lui utilizzasse il protagonista Dante come frase, la catchphrase di Dante è jackpot, che è quella che utilizza sempre Mary Jane con Spider-Man, così come anche, che ne so, il padre di Dante, Sparda, perché il protagonista è il figlio di un demone che ha combattuto contro i demoni perché si era innamorato di un'umana, Sparda, che poi ovviamente ha fatto ingazzare i demoni si sono vendicati ammazzando la madre di Dante, e Dante, come in tutti i fumetti, come Batman e tutti gli altri, mi vendicherò, e infatti si vendica contro i demoni, c'è questa agenzia. Beh, il padre di Sparda si chiamava Dark Knight, e se vi dico Dark Knight che cosa vi viene in mente? Batman. È lui o non è lui? Beh, certo che è lui.
E ci sono voci di corridoio che dicono che non si è mai visto né Batman né Sparda nella stessa stanza, quindi ho detto tutto.
Potrebbero essere la stessa.
E infatti anch'io penso questa cosa qua. E poi è bello di Devil May Cry che il personaggio non solo è figo e prendeva proprio, era proprio, come si può dire, surplus, era proprio la concentrazione di tutto quello che stava ribollendo artisticamente in quel periodo. Come dicevo prima, MTV tirava fuori Cowboy Bebop, ma soprattutto Master Mosquito. Dall'altra parte c'erano tutti questi fumetti, c'era Tim Burton alla ribalta, tutto questo calderone. Esce questo personaggio tosto, ma per la prima volta tosto, ma se la buscava sempre. Non so se avete presente come inizia Devil May Cry, c'è Dante che sta tranquillo, arriva Trish e lo infiocina con la sua stessa spada, che tu dici, ma porca miseria, ma almeno, cioè, all'inizio fammi vedere che sei figo. Poi ovviamente lui con la sua eleganza classica, che lo contraddistingue, perché si sa che è un gentleman Dante, chiunque abbia giocato a Devil May Cry sa che lui ha questo stile da Mr. Cloaca, riesce a un certo punto a lanciare degli oggetti contro Trish, che è la tizia che entra nel suo negozio, nel suo ufficio, per chiedergli aiuto, perché sa, quando tu chiedi aiuto a qualcuno gli lanci la sua stessa spada nella panza, è un modo educato di attaccare il bottone. Benissimo, più avanti succede che lui trova finalmente un un'altra spada e che succede di nuovo? Si rinfiocina. Cioè, è bellissimo il fatto che lui non fa altro che prendere da tutte le parti, ma sempre poi delle sue stesse spade.
E poi, per riprendere anche un po' lo spirito da cartone animato, un po' buffo, l'eroe sbruffone ma buffo, è che Trish, dopo averlo trafitto con la spada, gli lancia addosso una moto, perché è tutto in fiamme, gli lancia addosso la moto e lui si deve salvare prendendo a pistolettare la moto che non esplode subito. Quindi proprio in stile molto cartunoso.
Tornando un attimo proprio a questa scena iniziale, così saltiamo un po' nella trama, giustamente nell'ufficio ci sono una serie di elementi secondo me che risuonano tantissimo con quelli che sono i giovani dell'epoca, perché lui ha queste pistole che sono molto carine, le spade attaccate con le teste dei demoni che ha sconfitto, c'è un kit di batteria, c'è una moto, quindi tutte le cose heavy metal che c'erano all'inizio, che andavano tanto di moda nello stereotipo dell'inizio degli anni 2000, e quindi secondo me è proprio figo da tutti i punti di vista su quello. Poi lui ha un design vestito particolare con i capelli bianchi che poi sono diventati di moda in Giappone, erano tutti con i capelli bianchi in quel periodo lì, e poi lo sono ancora adesso, insomma, quindi ha influenzato tantissimo la cultura proprio di quel momento, è influenzato e poi influenzerà con questo personaggio molto figo che ha, secondo me, tiene in piedi proprio tutto il gioco.
Infatti il gioco lo tiene in piedi lui, il personaggio, perché poi se ci pensi è stato il primo personaggio che aveva i capelli bianchi, che di solito i capelli argento ce l'avevano i cattivi nei videogiochi, pensa a Sephiroth,
è vero,
pensa altri personaggi, di solito il protagonista era sì orfano come tutti i protagonisti anche degli anime giapponesi, non so che è successo nelle famiglie giapponesi, ma se non sei orfano non puoi salvare il mondo. Invece di solito i capelli argentati erano sempre del cattivo, lui è il classico personaggio buono dei manga alla fine se ci pensi, perché come Lupin viene fregato in maniera almeno due o tre volte da Trish durante la storia, perché Trish va lì per dirgli signor Dante mi dia una mano che sta per arrivare il mostro che ha ucciso suo padre e sua madre e adesso vuole fare casino portando di nuovo i mostri sulla terra, andiamo a fermarlo, va bene, andiamo, vai lì, combatti, alla fine scopri che lei sta tipo in una situazione di pericolo, Dante salvami, va lì per salvarla, dice non è vero, sto in combutta con il capo, col cattivone, ti ho fregato, scena dopo mi hanno legata, mi stanno per uccidere, scusami per prima, ti prego salvami, e poi vedi di nuovo Dante che viene trafitto dal cattivo che dice se non ti fai trafiggere io ammazzo Trish, e poi scoprire che Trish in realtà non stava neanche legata, quindi due volte di seguito si è fatto fregare, per poi alla fine perdonare tutto a Trish, perché alla fine proprio alla fine del gioco, quando ormai tutta la situazione si era salvata, non so se vi ricordate la scena finale che c'è il mostro cattivo che in versione blob cerca di inseguire il protagonista, arriva Trish all'ultimo e gli fa senti ti do i poteri per dare l'ultimo colpo finale, ma soltanto perché Dante da furbacchione quando ha ucciso, ha sconfitto il nemico finale, cos'è che ha fatto, qual è la mossa peggiore che puoi fare, ha abbandonato la sua arma davanti a lei pensando che fosse morta, dicendo mo me ne vado tranquillo, dando le spalle a tutti quanti dopo che questo castello mi ha dimostrato che era pieno di mostri, ma sì, facciamoci una passeggiata senza più armi, cosa può andare storto, è andato storto che in realtà il cattivo non era ancora morto e lui è rimasto disarmato e Trish l'ha salvato, per poi arrivare a una scena che ha di un nonsense, perché si sfonda il castello, cade un aereo davanti a derottam, cioè stai in un cunicolo, una specie cos'era, una fogna, tu stai in una fogna, incastrato in una fogna, casca un aereo e tu riesci a far volare l'aereo in una fogna così, e poi se ne vanno con la musica che dopo tanto heavy metal durante tutto il gioco ti ascolti questa bellissima musica che ricorda un pochettino Gigi D'Alessio, questo piano bar così fatto male, e questo rende il gioco un capolavoro perché riesce ad essere serioso e teso quando c'è il fratello di Dante, perché poi tutta la faccenda del riferimento a Dante Alighieri viene ripreso con il fratello che viene tipo corrotto dal male che si chiama Virgil, quindi questo riferimento, ma il rapporto dei due fratelli è meraviglioso perché il cattivo del fratello è fantastico, perché è l'unico cattivo che tu vedi che ha del fair play, che ogni volta che arriva non attacca mai di sorpresa, fa andiamo fuori a combattere prego, sì ma prima lei signor Dante, no ma vada prima lei, no ma prima lei, ma si figuri, quindi momenti di eroismo puro a momenti di nonsense che riescono a rendere leggendario questo gioco, perché anche il protagonista che da un lato è fighissimo perché ha queste armi tipo si trasforma in demone e poi c'hai i pugni di fuoco, cioè i pugni nelle mani quando c'ha le Ifrit, oppure la spada di tipo quella spada che diventava una roba organica, come si chiamava, la Force Age, che diventava una specie di falce organica,
sì.
E dall'altra poi figo e poi la busca da tutti quanti, insomma, no, le busca non da tutti quanti, dalle sue stesse armi, quindi questo yin e yang di figaggine e stupidità rende questo gioco unico, perché è quella cosa borderline che basterebbe un eccesso da una parte e dall'altra per renderlo una cazzata, eppure riesce ad andare come un equilibrista in mezzo a questi due fuochi.
Dante è un po' un personaggio dei cartoni, come dicevamo, probabilmente questa dualità tra parti serie e parte più buffe, come hai descritto, è anche, secondo me, rappresenta il fatto che Dante è giovane, ha voglia di fare azioni eroiche, di essere figo, però d'altra parte è anche inesperto, perché è la prima volta che si trova a affrontare le orde dei demoni. demoni, che appunto Trish, come dicevi all'inizio, gli chiede di aiutarlo perché il re dei demoni che suo padre aveva sigillato migliaia di anni prima sta tornando, quindi lui si getta come l'eroe senza macchia, però ovviamente ancora inesperto.
In un certo senso è quasi uno shonen questo gioco, perché il protagonista è come un Goku, come un Naruto, uno di questi personaggi che ha tantissima forza, tantissimo talento, diciamo, nel combattimento, ma poi si trova impreparato davanti alle situazioni magari che c'entrano più con i sentimenti, si fa fregare facilmente, insomma è un pochino più naive da quel punto di vista lì, e così lo è anche lui, anche se è comunque guidato da Vendetta, quindi c'è la parte più adulta, diciamo, quando si parla di storie vere e proprie e soprattutto di motore della storia, perché lui va lì per aiutare Trish e sconfiggere Bundus, prende due piccioni con una fava, perché risolve il problema a Trish ma risolve anche il suo problema, cioè il desiderio di vendetta.
Il problema, secondo me, cioè il vero fulcro, è che Dante è un mammone, perché lui va lì non perché gli frega un cacchio di Mundus, lui si sbatte il cacchio, cioè fino a che Trish non si toglie gli occhiali e si scopre che assomiglia tale e quale alla madre e poi si scopre che è opera di Mundus, allora gli frega un cacchio, tant'è che quando poi viene infiocinato dal cattivo lui si fa infiocinare perché non voleva vedere Trish morire, perché per lui sarebbe come rivedere la madre morire una seconda volta, perché lui è del padre, ma gliene frega una ciolla, non l'ha mai visto, cioè lui non fa altro che pensare alla mamma, la mamma, la mamma e poi al fratello, quando poi scopre che il fratello c'è, perché mi pare che gli avessero cancellato la memoria, e quando trova il medaglione, sai come nei film, che senza spiegarti niente, toccando un oggetto ti ricordi tutto, quando la rave e la fava, tipo lui non vuole vendicarsi, tant'è che poi perdona sempre Trish, non è un tipo vendicativo, la perdona tre volte, tant'è che alla fine la fa entrare nella società Devil May Cry, anzi gli cambia persino il nome, perché a un certo punto lei tipo piange e dice allora non sei un demone, perché le lacrime è tipo come, sai, quei film bruttissimi dove c'è la morale alla fine, c'è il buono che fa la frase d'effetto, che poi
dove dicono il titolo del film, in questo caso il titolo del gioco,
sì dice i demoni non piangono, questa, le lacrime sono soltanto una cosa di noi esseri umani, quindi vuol dire che tu non sei un demone, quindi adesso la mia società la chiamo Devil Never Cry, e poi il cambio del coso con loro due che fanno, che sembrano tipo quei programmi su Real Time, ma ammazziamo i mostri, una serie con Dante e Trish, e poi tutto questo doveva essere un Resident Evil, che sembra questa parola che riecheggia, perché in realtà questo va a essere Resident Evil 4, si sono accorti dopo, ha fatto Camiglia, ma secondo me sai che non è che è proprio Resident Evil, Resident Evil.
Sì, volevano dare quello che poi con Resident Evil 4 e poi anche poi col 5 e 6 si è visto di più, una svolta più action, però siccome questo gioco era troppo action da pubblicare sotto l'effigie di Resident Evil, hanno deciso di cambiare e darlo con un brand a sé stante, cosa che è stata una scelta vincente, perché come dicevo i giochi ancora adesso escono per questo brand, c'è stato anche reboot, spin-off di MC,
madonna,
e i personaggi fanno parte di un sacco di giochi, la serie di Marvel vs Capcom, sono dei personaggi che non si sarebbero stati dentro l'universo di Resident Evil, ma che comunque sono rimasti nel cuore di tanti.
Che poi la cosa figa è che come personaggio stava anche bene nelle cose demenziali, non so se vi ricordate, successivamente Camille ha fatto Beautiful Joe, non so se vi ricordate questo gioco, un gioco che giocava con il medium cinema, cioè i poteri del personaggio erano quelli di mandare avanti il gioco velocemente, di mettere pausa, tutte cose che puoi fare col telecomando nei film, e queste cose non solo risolvevano enigmi ambientali ma erano anche gameplay, e c'era anche Dante quando lo finì, appena lo finì potevi giocare con Dante ed era fighissimo, no?
Sì è un, sicuramente sarà un episodio futuro dell'enciclopedia prima o poi. Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. Se andiamo a vedere un attimo quello che succede nel 2000-2001, non c'erano tanti giochi simili a questo dal punto di vista action, perché nel 2001 è l'anno anche di Max Payne, di Metal Gear Solid 2, di altri giochi insomma dove c'è la terza persona e ci muoviamo in giro per un ambiente, ma nessuno così coinvolgente come Devil May Cry, perché dal punto di vista del gameplay abbiamo tantissima esplorazione in questo primo capitolo, veramente tanta esplorazione, ma quando ci sono i combattimenti sono belli frenetici, devo dire. Poi la serie si svilupperà sempre più verso la frenesia come elemento e trainerà poi quel genere che porterà a giochi in futuro come God of War, come Dante's Inferno, mi viene, visto che c'è il nome Dante comunque, ma comunque quei giochi action in cui c'hai tante combo da fare, tanti nemici da affrontare, con la tecnologia che aumenta, quella che è la generazione PlayStation 2, Xbox 360 più o meno, come collocarla all'interno del tempo, insomma. Molto interessante come situazione, e se la vediamo all'interno del gameplay proprio, questo gioco è diviso in missioni, in 23 missioni in tutto, ognuna con capo e coda che può essere rigiocata più volte, anche una cosa interessante perché tu non hai uno story mode da viverti fino in fondo tutto d'un fiato, ma puoi anche decidere di rifarti una missione per avere uno score maggiore. Questo è un elemento interessante perché in sostanza è un ritorno a quelle che sono le origini del mondo dei videogiochi in cui lo score era molto importante. Qua in certo senso ritorna alla ribalta, no?
Sì, perché viene aggiunto in questo gioco una cosa che verrà ripresa da giochi di cui hai parlato come God of War, il sistema di fare l'upgrade delle abilità. Infatti raccogliendo delle sfere rosse che useremo come moneta sonante potremo sbloccare man mano e potenziare le abilità sia di Dante sia delle armi che troverà, e quindi anche avere uno score, un punteggio alto nelle varie missioni ci permetterà di avere una quantità maggiore di punti da spendere proprio in queste abilità.
No, devo dire che secondo me Dante è un hack and slash atipico, perché è vero che è stato il primo che ha fatto nascere quel filone, ma è un filone che a me non piace, e il fatto che mi piaccia così tanto Devil May Cry è perché è riuscito a fare secondo me un mezzo miracolo, perché riesce, come dici tu, ad essere sia frenetico sia esplorativo, ma quella frenesia sei tu che la realizzi, cioè quando tu utilizzi Dante riesci a creare delle coreografie che sono funzionali al gioco, non sei costretto a farle perché sono fighe oppure perché sono scriptate quindi te le succhi. Se io penso a God of War, la maggior parte delle combo è sempre la stessa, non ti senti la necessità di dover utilizzare una combo o un'arma invece di un'altra, e quelle poche volte dove c'è spettacolarizzazione è perché il gioco la vuole far vedere con lo script. Invece Devil May Cry era genuino, come diceva signora mia, era genuino, e il brutto di Devil May Cry è stato proprio essere Devil May Cry, perché dopo, quando hanno cercato di replicare quella formula che è nata per caso, doveva essere un gioco A ed è uscito un gioco Z, perché doveva essere un Resident Evil e poi è diventato Devil May Cry, non sono riusciti più a riproporla. Io mi ricordo ancora Devil May Cry 2, dove tutto il gioco faceva altamente schifo, non solo per il design, perché c'erano i carri armati zombie. Chi si ricorda i carri armati zombie? Penso che sia una delle scelte peggiori di design della storia dei cattivi. E invece, come personaggio, tu avevi un Dante sì figo, ma che tutto il gioco poteva stare a sparare e i nemici li ammazzavi tutti. Io mi sono fatto metà di Devil May Cry 2 perché non ci volevo credere, perché un mio amico al mare diceva: ma tu lo sai che Devil May Cry 2 lo puoi fare tutto quando camminando e sparando? Si poteva far così. C'è il primo livello, chi è di voi ha un emulatore o l'ha scaricato per Switch, lo provi a fare camminando tranquillamente e sparando. Questa cosa qui andava a eliminare l'effetto sfida, perché gli hack and slash dopo hanno cercato di trovare soltanto la spettacolarizzazione. Infatti Devil May Cry aveva anche un'altra modalità che è diventata leggenda, che secondo me è stato anche alla base dell'intuizione di From Software di fare il loro Dark Souls, che si chiamava Dante deve morire. Cioè la difficoltà era questa, dove era difficilissimo.
Mamma mia.
Che io pochi giochi li ho finiti al 100%, perché io amo la narrativa dei giochi. Io ho un podcast che parlo di narrazioni, di narrativa all'interno dei medium, e io i giochi li finisco perché sono, mi vedo una storia, voglio vivere l'esperienza, non mi interessa il completismo. I giochi che ho finito al 100% sono Crash 3 con tutte le reliquie di platino, Bloodborne l'ho platinato, tutti i giochi che sono proprio una generazione distante, anzi due o tre generazioni distanti uno dall'altro. Devil May Cry era uno di questi, perché davvero vedevi la sfida, e nella sfida c'era la spettacolarizzazione, cioè eri tu giocando che rendevi il gioco spettacolare, non il contrario. Il gioco era spettacolare, per questo lo giocavi,
e questo potevi farlo anche perché in Devil May Cry ci sono più armi, la scelta delle combinazioni tra armi corpo a corpo, dalla spada ai pugni di fuoco, ma anche a quella distanza, le pistole, i fucili, le lanciagranate, ti dava proprio la possibilità di creare le coreografie, come dicevi, anche la possibilità di lanciare per aria gli avversari per poi saltare e fargli la comba aerea. Mi pare sia nata proprio da lì, anche se rispetto alla spettacolarità di quelli moderni avevi meno colpi, avevi effettivamente più accesso a fare un combattimento come volevi tu, e anche studiarteli bene, perché comunque era molto difficile.
No, anche perché se non andavano in aria quelli ti menavano, quindi era un'esigenza mandarli in aria. Io penso prima, quando vorrai queste armi che sono queste fruste giganti con attaccate queste lame, che sono fighissime quando ammazzi i nemici, ma non hai veramente strategicamente il bisogno di dover lanciare in aria un nemico, perché se sono a terra in troppi ti menano. Questa è la bellezza di quel gioco. Anche tipo in Bayonetta, sempre di Camilla, è molto simile l'hack and slash. Io ci ho giocato, l'ho trovato carino, però Devil May Cry resta un miracolo perché invece in Bayonetta manca l'elemento storia, l'elemento personaggio. In Bayonetta non ci ho capito nulla della trama, e questa cosa qui, d'accordo che in un gioco del genere non serve, però ti toglie quel coinvolgimento che rendeva un capolavoro Devil May Cry. Per questo resta una perla rara.
Tu giustamente dici che è un'esigenza, insomma, quella di fare le combo e di essere tamarri con le combo di spada e pistole, in un certo senso. Per esigenza, perché soprattutto nella difficoltà maggiore hai questi nemici che esplodono a un certo punto, cioè diventano ancora più forti perché hanno un timer in sostanza che li rende ancora più potenti dopo che questo scade. E i singoli nemici, i singoli design dei nemici, dalle marionette, Bloody Mary, il fetish, insomma ce ne sono tante di tipologie, ognuna di queste ha le sue peculiarità e soprattutto fa paura ciascuno di questi singoli nemici. Mentre ad esempio un God of War i nemici singoli ce li ricordiamo un po' di meno, perché si vede tanto la disparità tra Kratos, che è un personaggio super figo che comincia ad avere poteri sovraumani, e il semplice umano che viene devastato o non morto, insomma quello che è, ma è un minion, non è un nemico come questi che sono non un boss ma comunque un pochino più di un semplice minion. I boss sono solo 5 e sono tutti quanti belli giganteschi, quindi rende ancora la sfida più ampia.
Hai ragionissimo, perché la figata, come dicevo prima, del fatto che è un gioco unico, perché era nato per essere un survivor horror, quindi i nemici erano la cosa più importante, che dovevano far paura, poi hanno cambiato rotta e si sono concentrati sui personaggi principali. Questo percorso strano, che poi Camiglia secondo me se lo porta dietro, perché anche Resident Evil 2 doveva essere un gioco e poi è uscito completamente diverso. Resident Evil 2 era arrivato al 75% dello sviluppo, poi si sono accorti che non ci piace, rifacciamolo da zero, l'hanno rifatto da zero perché ci puntavano tantissimo. Stessa cosa di Devil May Cry, nato come survivor horror, hanno fatto dei personaggi alla Tim Burton, un castello alla Tim Burton, e poi dicono oh facciamo un gioco d'azione, e hanno messo in mezzo personaggio tamarro. Quindi è proprio questa congiunzione astrale di cose che potrebbero sembrare degli errori, come nel jazz. Il jazz nasce dall'errore, tu parti suonando un pezzo, poi sbagli e dici vabbè sbaglio, adesso non posso tornare indietro, vado avanti. E quindi come il jazz, questo Devil May Cry è unico perché è una sequenza di cose non studiate.
Hai citato giustamente che questo gioco poi potrebbe aver ispirato quelli che sono i Dark Souls in seguito, col design dei nemici, con le situazioni, l'esplorazione, insomma tutte queste cose qua. E c'è un altro elemento che mi è venuto in mente adesso. Abbiamo parlato di come viene presentata la narrativa di un gioco, e soprattutto i Dark Souls hanno questo concetto di lore e di aprire i journal, i diari e sentire le storie. La storia non ti viene raccontata da un narratore, ma te la vai a trovare tu in alcuni punti. E avevamo fatto il parallelo con Resident Evil, dove ci sono i diari dei vari personaggi che stanno all'interno della magione all'inizio. Questo può essere proprio tranquillamente un anello di congiunzione che lega queste due cose. Era un Resident Evil e ha ispirato quelli che sono i Dark Souls, insomma.
No, questa è la cosa fantastica delle opere seminali. Se parliamo di PlayStation 2, i giochi seminali, cioè quelli che hanno piantato i semi per i giochi futuri, sono pochissimi. E secondo me tra questi c'è Devil May Cry. Soltanto che non essendo blasonato così tanto, perché ha avuto la sfortuna di avere dei seguiti pessimi, io credo che i seguiti abbiano fatto sottovalutare l'importanza del primo gioco. Perché io penso che chiunque abbia giocato prima Devil May Cry non lo consideri un gioco e basta, ma dica ah, è quel sospiro, è quel io c'ero, che secondo me pochi giochi possono permettersi. Se vi facessi questa domanda, quali sono i giochi seminali della PS2?
A me viene in mente un gioco che però non è proprio della PlayStation 2, nel senso che è uscito abbastanza simile a Devil May Cry, ed è Grand Theft Auto 3, che ha rivoluzionato il genere. Quindi questo sì, ma non è un gioco per PlayStation 2 e basta, capito?
Sì.
È sicuramente un gioco che ha avuto una grossa espansione, ma non è così legato alla console come può essere Devil May Cry.
Io penso che ci starà triggerando un sacco di gente, perché molti odiano l'open world. Secondo me GTA 3 è un po' colpa sua.
In un certo senso sì, ti do ragione anch'io, perché qua ci si può fare tranquillamente una puntata a parte. Si parla tanto della critica dell'open world come un mondo aperto ma vuoto, e in realtà anche Devil May Cry è molto vuoto, se fai un attimo un ragionamento, perché il castello c'è pochissima gente in giro, non è tantissimo abitato, ma credo sia un fattore positivo, perché tu passi il tempo a esplorare questo castello semi vuoto, e quindi c'hai il senso di il nemico potrebbe essere dietro l'angolo, hai questo senso di horror, di terrore che ti sale, e poi quando arrivano i nemici hai l'aumento della musica che diventa metal, quindi hai il battito cardiaco che ti si accelera, tu che devi reagire al momento perché i nemici sono particolarmente veloci, e se sono lenti si muovono in una maniera molto strana e imprevedibile, devo dire. Quindi c'è anche proprio l'elemento horror nei singoli nemici. In realtà il fatto che il castello sia vuoto è un punto vantaggio. Questo
primo capitolo deriva anche la sua unicità dal fatto, come abbiamo detto, di essere stato inizialmente previsto per essere un capitolo di Resident Evil. E qui abbiamo parlato della parte action, dei combattimenti, dell'introduzione che fa questo gioco, da anche del sistema dei gradi di combo. Più combo faremo, più attacchi faremo, ci verrà dato un voto sempre maggiore, fino alla S. I voti sono dalla D alla S di Stylish. E questo si contrappone, in questo caso prende molto da Resident Evil, il fatto di navigare in un ambiente ristretto al castello dell'isola e anche tornare in determinati punti che man mano sbloccheranno nuove vie da esplorare. E anche le stesse missioni che affrontiamo sono arrivare da punto A a punto B e comunque prendere un oggetto per sbloccare la porta. Quindi vediamo alcune meccaniche che ci sono anche in Resident Evil con i vari crest o i vari gioielli. A questo penso in particolare debba molto la sua unicità.
Questa cosa del rank è proprio una cosa nei giochi giapponesi in generale, nel senso che è una di quelle meccaniche arcade che sono rimaste nel tempo. In realtà interessante che venga introdotto un elemento arcade, forse molto leggero in una storia a tratti molto leggera, a tratti pesante, ma perché gotico di suo.
Questo era Devil May Cry, una pietra miliare del videogioco. Io però in questo caso gli do 7 lacrime e mezza su 10. Questo gioco, come detto, ha introdotto un sacco di novità, l'unicità del titolo preso da un altro gioco poi rifatto in chiave più action con l'ambientazione già creata e con una storia che hanno dovuto ricucire sopra questo gioco, la musica fatto bene, solo che secondo me io non me lo sono giocato all'uscita, l'ho recuperato dopo, quando erano già usciti i capitoli successivi, che erano tecnicamente, graficamente più avanzati e con il sistema di combo magari anche più sviluppato, quindi me lo sono goduto di meno, per quello gli do un voto più basso, anche perché secondo me una cosa che io apprezzo particolarmente è il sistema di combo. Il fatto che in Devil May Cry sì, hai la possibilità di creartele, però è ancora un comparto un po' limitato perché è appunto il primo gioco che lo permetteva, non l'ho assaporato come magari avrei potuto tutto giocandoci all'uscita, essere così rivoluzionario. Il mio voto è dato da quello. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare 8 pistole su 10, le Ebony e Ivory, che sono le due pistole di Dante. Questo è un gioco che è figlio del suo tempo, mi viene, è una rappresentazione di quelli che sono i primi anni 2000, gotici, quasi emo anche da un certo punto di vista, con la pettinatura del protagonista, anche se ha i capelli bianchi ovviamente, e c'è tantissimo di quegli anni. Mi piace soprattutto la musica, l'ho apprezzata molto di questo gioco, e le fasi concitate, come vi dicevo prima, tu hai il momento di calma in cui sei lì teso, magari se stai giocando al gioco con la lucetta spenta della tua cameretta, e poi ti parte la musica metal e il combattimento frenetico, e questa è una cosa che mi ha dato molti momenti all'interno di questo gioco. Ho apprezzato soprattutto il fatto che c'è stato un remake di questo gioco, una versione aggiornata della grafica, perché purtroppo è abbastanza invecchiato male dal punto di vista grafico questo gioco. Se uno gioca l'originale su PS2 adesso, vede come effettivamente sia ancora quel periodo un po' strano del 3D, che non era ancora fatto molto bene, soprattutto se si parla di modelli che devono essere realistici. Molto vicino a questo c'è Kingdom Hearts, che è completamente diverso dal punto di vista grafico. I personaggi che si vogliono rappresentare in Kingdom Hearts sono cartoni animati, sono derivati da un design cartunesco. Qui si cerca di fare le cose reali, un po' fallendo, ma lo si vede anche ad esempio nei colori, che non sono così pieni come un altro tipo di gioco. È il mood, insomma, del gioco, molto scuro, molto dark. E tu, Frecht?
Io le do 10 pistoni, come i pistoni delle moto che sono state maltrattate durante quel gioco, che però, come tutti i maltrattamenti che ci sono in quel gioco, servono a rendere tanto importante questo capolavoro, perché secondo me è un capolavoro, perché a differenza vostra io me lo sono proprio goduto all'uscita. Ricordo ancora quando è arrivato in casa, perché all'epoca non è che viaggiavano tanti soldi, non è che si lavorava, eravamo dipendenti dai regali dei parenti, e quando arrivo a Devil May Cry a casa e mi sono fiondato 10 giorni, l'ho finito tante di quelle volte che tipo arrivai pure a finirlo andando a morire in 2 settimane, perché quella roba lì non si era mai vista. Come tutte le opere seminali, è ovvio che col senno di poi sembrano invecchiate male, sembrano meno belle, perché alla fine quando crei qualcosa di nuovo poi c'è sempre qualcuno che limerà, sistemerà, ma la prima volta che ti trovi qualcosa di nuovo, un hack and slash del genere, non puoi non premiare qualcuno che si è inventato, non dico da zero, quasi è inventato un genere. E l'unico peccato che hanno questi giochi, anzi i videogiochi in generale, è che poverini soffrono di un invecchiamento precoce, perché se noi possiamo gustarci dei film anche degli anni 70, 80, senza perderci chissà che cosa. I videogiochi hanno, soprattutto che sono molto giovani, quindi soffrono un po' come il cinema muto, soffrono un po' dell'invecchiamento precoce, diventano vecchi, perdono velocemente. Credo che questa cosa qui si perderà dalla nona generazione in poi, quando la grafica più di là non potrà andare. Ci ricorderemo, potremo recuperare vecchi classici senza dover per forza fare un remake, però all'epoca quando uscì tutti sono rimasti folgorati da Devil May Cry. Credo che sarà uno dei giochi annoverati tra quei giochi che hanno segnato un anno, quegli anni tipo il 98, tu pensi Metal Gear, il 2001 era Devil May Cry.
Esattamente. E voi ragazzi che cosa ne pensate? Mi raccomando, perché è molto importante avere un'opinione soprattutto su giochi di questo tipo, perché sicuramente è un gioco che ha fatto la storia, che vi piaccia o non vi piaccia. Ci piacerebbe sapere la vostra. Se avete un commento da poterci fare, lo potete fare su Spreaker, oppure potete mandarci un vocale direttamente su anchor.fm. questa è una cosa fighissima, perché noi integriamo quelle che sono le vostre considerazioni all'interno degli episodi, e quindi insomma potete riascoltare la vostra voce all'interno degli episodi quando l'avremo montata.
Per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto, e di questo episodio speciale ringraziamo soprattutto Frecht, che si è cimentato in questa puntata per descrivere questo grande gioco. Noi, Frecht, ti lasciamo un attimo di spazio per dirci dove possiamo trovarti online.
Beh, potete trovarmi nel mio podcast Consigli Non Richiesti, dove parlo di cinema, fumetti, serie TV con l'occhio critico, ma con lo sguardo beone di uno sceneggiatore di fumetti. Se invece volete leggervi qualcosa di mio, è in prevendita sul sito Polignano il mio nuovo fumetto Ramiro, una vita da lucertola, con i disegni di Luca Albanese, che è il Cedril Pedroso italiano, e prefazione di Rick Dufer, che è un tipo che fa arrabbiare tanta gente su internet e fa il filosofo, ma tanto lo so che lo conoscete. Altrimenti su Instagram io sono Frecht, tutto attaccato, io sono Frecht, cioè non sto dicendo chi sono, è proprio il nome e il nick su Instagram.
Frecht con la K, ricordiamo.
Ah, Frecht con la K, giusto, FRKT, giusto, che è un nome strano, questa cosa qui ormai do per scontato come si scrive.
Grazie ancora per essere stato qua, è stato un bell'onore averti tra gli ospiti dell'Enciclopedia di Videogiochi.
È un onore mio, sono contentissimo che mi avete chiamato, spero di non aver fatto troppa cacciara, che io quando parto con i ricordi sono come nonno Simpson, poi non mi fermo più. E quindi grazie ancora di questa ospitata, è stato molto divertente, mi avete fatto anche cadere una lacrimuccia ricordando quando giocavo ai videogiochi non dovevo pagare nessun mutuo o 7.30.
E tra l'altro rinnoviamo l'invito, perché abbiamo citato talmente tanti giochi di cui sicuramente avrai voglia di parlare, ci dedichiamo una puntata specifica, insomma.
Allora tornerò come dicono i cattivi di Terminator 2, tornerò. I'll be back.
Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io Frecht.
Frecht. Namaste and be brave. Do 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 do.